Buongiorno a tutti, benvenuti alla prima lezione di reti logiche. Io sono Emanuele Totti e da quest'anno sono il responsabile di questo corso. Insieme al professor Danese abbiamo deciso che per questo periodo in cui sono sospese tutte le attività didattiche in presenza, opteremo per caricare sul sito del corso delle audiolezioni al quale abbiniamo fondamentalmente delle slide. All'inizio di ogni audiolezione vi indicherò quale plico di slide utilizzare per la lezione e vi dirò sempre a quale numero di slide mi riferisco quando sto parlando. Per quanto riguarda le lezioni, sono previste il lunedì dalle 11 alle 13 e il venerdì dalle 9 alle 11. Sempre per questo periodo in cui abbiamo la didattica in presenza sospesa, prevedo di caricarvi le audiolezioni prima di quando dovrebbe essere l'effettivo svolgimento della lezione. Per quanto riguarda il mio orario di ricevimento, avevo previsto inizialmente il mercoledì dalle 14 alle 16. Ovviamente questo orario verrà, diciamo, ripreso quando incomincerà la didattica in presenza. Per il momento, come già sapete, il ricevimento studenti in presenza è sospeso. Nulla toglie che se avete bisogno di chiarimenti mi potete scrivere e possiamo organizzare una videochiamata su Skype e fare il ricevimento per il momento in questo modo. Ovviamente, anche quando riprenderanno le attività didattiche in presenza, l'orario di ricevimento che io ho previsto non è vincolante, nel senso che so che avete molte lezioni da seguire, è probabile che alla ripresa delle attività ci sia anche, diciamo, abbastanza lavoro da recuperare, quindi se doveste avere bisogno, mi mandate un'email e cerchiamo in base ai rispettivi impegni di trovare un accordo e capire quando ci possiamo vedere per eventuali chiarimenti. Ovviamente questa prima lezione fa riferimento al PDF che si chiama 1 Introduzione. Passiamo subito alla seconda slide di questo plico, dove vi parlo del materiale didattico consigliato per il corso. Allora, ovviamente per questo corso, come per tutti i corsi, è importante studiare su un testo che sia affidabile. Io vi consiglio questo testo scritto da Morris Mano che si chiama Reti Logiche. In particolare io adotto la quinta edizione di questo testo. Nulla toglie che se voi volete utilizzare un altro testo non c'è nessun problema. Per quanto riguarda l'insegnamento di Reti Logiche, ci sono tantissimi testi, tutti ugualmente validi. L'importante è che voi scegliate un testo e studiate su quello. Ovviamente ci sono anche sul sito del corso le slide delle lezioni. A tal proposito, vi abbiamo mandato io e il professor Danese un'email dove vi indico la password per le dispense. Se non doveste aver ricevuto questa mail, la password è Digital Design 2020 con la D di Digital e la D di Design scritta in maiuscolo e 2020 ovviamente è scritto in numero. Ovviamente le slide sono solo una guida, non si può pensare di preparare questo esame studiando solo sulle slide, come è ovviamente per tutti gli altri esami. Quindi mi raccomando, scegliete un libro di testo, so che in biblioteca ci sono diverse copie, sia di questo libro di testo nelle edizioni precedenti, sia di altri libri di testo di reti logiche, quindi insomma studiate su materiale affidabile. Diffidate di materiale che trovate su siti web dove magari il materiale non è stato validato da personale qualificato e anche per quello che riguarda gli appunti degli scorsi anni del corso. Sappiate che da quest'anno il corso cambia perché io lo tengo diversamente da come lo teneva prima il professor Cantoni. Passiamo ora alla slide successiva, cioè quella che parla delle modalità d'esame. L'esame di reti logiche prevede principalmente una prova scritta, strutturata con domande ed esercizi sugli argomenti che tratteremo a lezione. Ho intenzione di farvi uno scritto con 7 domande, le prime 3 sulla logica sequenziale, le altre 3 sulla logica combinatoria e infine un quesito sul linguaggio VHDL. Ovviamente poi vi spiegherò che cosa sono tutte queste cose. L'esame ovviamente è superato se viene conseguita una valutazione sufficiente. Inoltre è prevista una prova orale facoltativa che riguarderà esclusivamente la discussione di un progetto VHDL che dovete sviluppare autonomamente utilizzando i vari strumenti che poi vi spiegherò durante il corso. L'orale consisterà nella presentazione da parte vostra di questo progetto. Con presentazione non intendo che dovete fare un PowerPoint, una relazione, no. Intendo semplicemente che durante l'esame mi fate vedere il codice che avete scritto e su quello discutiamo e vi chiederò magari qualche modifica. Questa prova orale è pensata per darvi la possibilità di migliorare il voto, ovviamente. Però nel caso in cui la prova non dovesse andare bene, ovviamente il voto dello scritto può anche decrescere. La valutazione finale di tutto il corso Reti logiche e calcolatori elettronici, il cui modulo di calcolatori elettronici è tenuto dal professor Danese, viene calcolata facendo la media aritmetica delle valutazioni finali sia del mio modulo che quello del professor Danese. Per quanto riguarda la validità delle prove dei singoli moduli, questa cessa di validità dopo un anno di calendario. Passiamo ora alla successiva slide, la numero 4, dove vi spiego a grandi linee qual è il programma di questo corso. Allora, innanzitutto partiamo da quali sono i prerequisiti, da che cosa serve sapere per poter affrontare questo corso. Allora, non possiamo pensare di affrontare un corso come Reti logiche senza conoscere nel dettaglio gli argomenti trattati soprattutto a fondamenti di informatica. E con questo mi riferisco soprattutto ai sistemi di numerazione, alle varie convenzioni di rappresentazione dei numeri, numeri in valore assoluto, modulo e segno, complemento a due, tutte queste cose, ma anche i principi della programmazione, perché come vedremo poi ci serviranno per il linguaggio VHDL. Per quanto riguarda invece gli argomenti del corso, inizieremo con una fase introduttiva riguardante l'algebra di Boole, che è lo strumento fondamentale di tutto il corso. Parleremo di quest'algebra, ne spiegheremo i teoremi, spiegheremo come scrivere e semplificare funzioni booleane, parleremo anche di come utilizzare l'algebra booleana per progettare circuiti logici e digitali. Poi vedremo le due grandi famiglie di reti logiche, cioè le reti combinatorie e le reti sequenziali, che saranno fondamentalmente i due grandi argomenti del corso. Per quanto riguarda le reti combinatorie, vedremo sia i blocchi elementari, che sono le porte logiche, sia delle reti combinatorie più complesse, fino ad arrivare anche al progetto di unità aritmetiche come possono essere ad esempio sommatori, sottrattori e moltiplicatori, e faremo anche dei casi particolari per andare a realizzare dei divisori. Per quanto riguarda invece le reti sequenziali, beh, queste sono più complesse rispetto alle reti combinatorie perché hanno al loro interno elementi di memoria, quindi sono più difficili da modellizzare, più difficili da progettare. E anche in questo caso vedremo diversi esempi, tra cui contatori, riconoscitori di sequenze e anche sistemi di altro tipo, fino ad arrivare anche alle memorie. Infine, ma più che infine, durante ogni fase del corso, vedremo il linguaggio VHDL, non è un linguaggio di programmazione, ma è un linguaggio di descrizione dell'hardware. Serve infatti a modellizzare, descrivere circuiti sia combinatori che sequenziali e poi a simularli per collaudarne il funzionamento. Non faremo una sola lezione sul VHDL, ma le lezioni di VHDL saranno spesso intramezzate a quelle su logica combinatoria e logica sequenziale. Il motivo è che arrivati a un certo punto del corso, potremmo già iniziare a vedere come si realizzano, come si descrivono semplici circuiti in VHDL e iniziare così a vedere in maniera incrementale il VHDL, per non spiegarlo tutto in una volta sola, ma per cercare di costruire passo passo le competenze su questo linguaggio di descrizione dell'hardware. Iniziamo ora la vera e propria introduzione del corso, dalla slide numero 5, dove iniziamo a vedere che cosa vogliono dire i termini logico e digitale che ho utilizzato prima. Il termine digitale deriva dall'inglese digit, che significa cifra. In italiano noi possiamo vederlo come un sinonimo del termine numerico, che sta ad indicare tutti quei sistemi che operano su elementi di informazione discreti. Per quanto invece riguarda il termine logico, beh, questo viene utilizzato per indicare tutti quei sistemi in grado di operare solo su valori discreti, che sono tipicamente costituiti da soli valori vero, indicato anche con 1, oppure falso, indicato anche con 0. Quindi i calcolatori elettronici possiamo vederli come un grandissimo insieme di circuiti logici, in quanto operano su sequenze di valori logici, che come abbiamo detto sono 1 e 0, che vengono utilizzate per rappresentare le informazioni da elaborare. Queste informazioni possono essere di diverso tipo, possiamo pensare a caratteri, suoni, immagini, video e tutto quello che può essere, diciamo, digitalizzato, cioè discretizzato. Passiamo ora alla slide successiva dove vediamo come vengono rappresentate le informazioni. Allora, i sistemi digitali immagazzinano, elaborano e trasmettono principalmente informazioni. Queste informazioni riguardano un ampio spettro di fenomeni che sono tipicamente relativi al mondo fisico. Il mondo fisico è caratterizzato da una serie di parametri come possono essere ad esempio la temperatura, la velocità, l'intensità, la frequenza di un suono, l'intensità luminosa. Tipicamente questi parametri sono dei parametri continui, vale a dire che assumono tutti i possibili valori all'interno di un intervallo predefinito. D'altra parte, però, tutte le realizzazioni umane, cioè i sistemi realizzati dall'essere umano, operano su valori che sono discreti. Possiamo, ad esempio, pensare alle parole che vengono composte a partire da un numero finito di caratteri, che è l'alfabeto, oppure possiamo pensare anche al prezzo di un bene che è espresso tramite una valuta. Quindi in generale noi abbiamo dei sistemi digitali che si trovano ad operare tra il mondo fisico e l'essere umano. Quindi si trovano fondamentalmente a lavorare su grandezze che sono sia continue che discrete. Devono quindi essere in grado di interfacciarsi entrambi, i due mondi. Vediamo subito un esempio. Pensiamo a una stazione meteorologica di quelle portatili che deve rilevare diverse grandezze, tra cui ad esempio la temperatura, che è una grandezza continua. Per rilevare una grandezza continua, tipicamente si utilizza un sensore, che è un dispositivo in grado di tradurre una grandezza fisica qualsiasi, in questo caso la temperatura, in una grandezza elettrica. Tipicamente questa grandezza elettrica è una tensione, che è anch'essa un valore continuo. Questa tensione però deve essere poi elaborata dal dispositivo di elaborazione che c'è a bordo della stazione meteo. Deve quindi essere tradotta in valori discreti. Questi valori discreti possono essere a loro volta espressi tramite un insieme di segnali, ciascuno dei quali può assumere un valore discreto. Ovviamente questo segnale può assumere solo due valori, che sono 0 e 1. Vediamo in basso alla slide 6, come questi concetti possono essere interpretati. Allora, vedete, nel grafico abbiamo la linea grigia, che ovviamente è una linea continua, che rappresenta la temperatura. La temperatura viene rilevata dal sensore a istanti di tempo prefissati. Viene quindi in un certo senso discretizzata. La andiamo a misurare solo in determinati istanti di tempo. A questo punto noi abbiamo un valore di tensione prodotto dal sensore che è comunque un valore continuo. È necessario quindi un'opportuna rete di conversione che converte questo valore da analogico a digitale. Facendo questa conversione, noi passiamo da una grandezza continua a una grandezza discreta. Questa grandezza discreta viene tipicamente rappresentata tramite un insieme di bit, che sono quindi un insieme di segnali a valori discreti, perché ogni bit tipicamente assume solo il valore 0 oppure il valore 1. Ecco, questo è un esempio di come una grandezza continua del mondo fisico viene trasformata in una grandezza discreta che viene poi rappresentata tramite un insieme di segnali anch'essi rappresentati da valori discreti. Una volta che questa temperatura è stata convertita in questo modo in valori discreti, può essere elaborata dal processore o dal dispositivo che è montato a bordo di questa stazione meteo. Con elaborato intendo anche memorizzato, trasmesso, possono essere fatte delle statistiche, cioè tutta una serie di operazioni che si può pensare di fare a livello numerico. Passiamo ora alla slide successiva, la numero 7. Come abbiamo già detto, gli elementi discreti di informazione vengono rappresentati tramite grandezze fisiche che sono chiamate segnali. Utilizzando i segnali elettrici, quelle grandezze maggiormente utilizzate sono ovviamente la tensione e la corrente. Se consideriamo la tensione, i valori discreti appartengono a due intervalli di tensione che vengono tipicamente denominati con I, oppure valore alto, oppure true, oppure vero, oppure 1. L'altro invece valore viene denominato con low, vale a dire falso, valore logico basso, false o zero. Tipicamente abbiamo che i valori di uscita di I variano tra 0,9 volt e 1,1 volt, mentre il valore di uscita di low varia tra meno 0,1 volt e 0,1 volt. I valori di ingresso che sono compresi tra 0,6 volt e 1,1 volt vengono interpretati come I, mentre i valori di ingresso compresi tra meno 0,1 volt e 0,4 volt vengono riconosciuti come low. Questa situazione la potete vedere nell'immagine che c'è in basso alla slide numero 7, dove potete vedere indicati chiaramente i valori, gli intervalli in cui i valori vengono interpretati come high o come low. Allora, il motivo per cui l'intervallo posto in uscita è più ristretto rispetto all'intervallo posto in ingresso è il motivo principale è che questi sistemi tipicamente vengono interconnessi in cascata. Quindi, se il sistema pone in uscita un valore high che tratta 0,9 e 1,1 volt, questo siamo sicuri che anche se c'è un po' di rumore sovrapposto a questo segnale, verrà interpretato correttamente dal dispositivo che lo riceve in input, proprio perché la fascia in cui il segnale viene interpretato come high è più ampia rispetto a quella in cui viene posto il segnale. Tipicamente al simbolo I vengono associati i valori di tensione più alti, mentre i valori di tensione più bassi vengono associati al livello low. Si parla in questo caso di logica positiva. D'altra parte esiste anche la possibilità di lavorare in logica negativa, cioè nel caso in cui ai simboli true e 1 viene associato l'intervallo di tensione bassa e ai simboli low, z e 0 viene associato il valore di tensione alto. Allora, noi tipicamente nel corso utilizzeremo solo la logica positiva per rappresentare le informazioni. Arrivati a questo punto, ci si potrebbe chiedere perché si utilizza un sistema binario e non un sistema basato su più valori. Beh, questo è legato alla necessaria affidabilità richiesta, vale a dire, ipotizziamo, sempre con riferimento alla figura che abbiamo in slide, di avere un sistema che invece che con due valori lavora con 10 valori diversi, ognuno dei quali possiamo identificarlo con una cifra decimale, ovviamente da 0 a 9. Facciamo finta che i valori di tensione nell'intervallo tra 0 e 5 volt vengano quindi divisi in 10 intervalli. Ovviamente, per capire quant'è l'ampiezza di ciascun intervallo, basta fare 5, che è il nostro fondo scala, diviso il numero di valori che abbiamo a disposizione, cioè 10. Avremo quindi un'ampiezza di 0,5 volt per ogni intervallo. Ovviamente, per lavorare in questo modo, dovremo essere capaci di progettare dei circuiti che generano tensioni di uscita all'interno di ciascuno di questi 10 intervalli. E d'altra parte devono anche essere in grado di accettare tensioni di ingresso all'interno sempre dello stesso intervallo. Se però consideriamo il problema delle tensioni spurie o comunque dei livelli di rumore sulla tensione, la tensione in uscita deve oscillare di una quantità che è minore di 0,25 volt, che è esattamente metà dell'ampiezza del nostro intervallo, mentre per quanto riguarda le tensioni in ingresso, queste dovrebbero oscillare per una quantità minore di 0,25 volt, in modo di permettere il collegamento output-input di cui abbiamo parlato prima. Beh, ovviamente per realizzare tutto questo non è impossibile da realizzare, ma sarebbero necessari dei circuiti elettronici molto complessi e costosi, perché dovrebbero essere in grado di discriminare tra valori di tensione che sono poco distanti fra di loro e in ogni caso risulterebbero molto sensibili alle tensioni spurie e al rumore dovuto al fatto che abbiamo molti livelli su cui discriminare. Per cui l'utilizzo di circuiti multilivello, multivalore è ad oggi molto molto limitato. D'altra parte, se noi progettiamo un circuito binario, beh, questo è più semplice da progettare e proprio questa semplicità ne ha favorito la larga diffusione. Tipicamente questi circuiti sono tutti basati su transistor, che sono dispositivi che vedrete nei corsi di elettronica, che sono in grado di discriminare molto bene tra valori alti e bassi e sono abbastanza semplici da realizzare. Passiamo alla slide successiva, che è l'ultima di questo plico di slide, e vediamo come questo modo di rappresentare le informazioni ha avuto impatto sulla nostra vita di tutti i giorni. Tipicamente, quando noi pensiamo al termine calcolatore, beh, ci viene subito in mente il personal computer, che però non è affatto la totalità dei dispositivi digitali che utilizziamo, con cui interagiamo tutti i giorni. Infatti, la nostra vita è, diciamo, pervasa da tantissimi piccoli o meno piccoli dispositivi che spesso sono meno potenti rispetto al personal computer, e mi sto riferendo ai microcomputer, ai microcontrollori o a quelli che vengono chiamati DSP, che sta per Digital Signal Processor, cioè degli elaboratori la cui architettura è specializzata per l'elaborazione dei segnali digitali. Ecco, questi dispositivi trovano collocazione in tantissime apparecchiature di uso comune. Basti pensare ad esempio agli smartphone, oppure ai sistemi di intrattenimento domestico come possono essere le smart TV, oppure le console. Ecco, questo è a livello domestico. Se pensiamo a livello industriale, ci sono invece tutti dei sistemi automatici a controllo numerico di apparecchiature più o meno complesse. Ecco, diciamo, questi computer, meno potenti a volte rispetto al personal computer, sono spesso parte integrante di queste apparecchiature e tipicamente sono incluse al loro interno. Da qui il termine sistema embedded, dove embedded sta ad indicare proprio il fatto che questi dispositivi si trovano all'interno del sistema che controllano. Allora, in questa slide vediamo un generico diagramma blocchi di un sistema embedded, dove il microcomputer, il microcontrollore o il DSP è effettivamente il cuore del sistema. Ora, Allora, quali sono le differenze tra un normale personal computer e questo tipo invece di dispositivi? Beh, tipicamente i programmi che controllano i sistemi embedded sono specifici ed implementano solamente le funzioni richieste da questo dispositivo e tipicamente sono memorizzati in modo permanente all'interno del sistema. Quindi non sono, diciamo, dei sistemi general purpose come può essere un personal computer. Se pensate, il personal computer è in grado di lavorare con testi, lavorare con file audio, lavorare con file video, fare elaborazioni numeriche complesse. Beh, se invece pensiamo ad esempio più banalmente a uno smartwatch, beh, non è in grado di fare tutte queste cose. Ha un'interfaccia utente che è limitata rispetto a quella di un personal computer e anche le operazioni che è in grado di fare sono limitate rispetto a quelle di un personal computer. Ovviamente perché il dispositivo è più piccolo e per quello che deve fare non è necessaria una potenza di elaborazione grande come può essere quella di un personal computer. Il software che viene incluso all'interno di questi sistemi embedded viene anch'esso chiamato software embedded. E ha un ruolo che è molto importante per il corretto funzionamento del sistema elettronico. L'interfaccia verso l'esterno poi è tipicamente limitata, tipicamente abbiamo pochissimi pulsanti e un display e in alcuni casi, ma questo tipicamente a livello industriale, è del tutto assente. Inoltre, la maggior parte di questi dispositivi si affida a memorie a stato solido di piccole dimensioni e mancano spesso sistemi di archiviazione di massa come sono ad esempio gli hard disk o le unità ottiche. Ad eccezione di quella che è la memoria esterna, tutti i componenti hardware del sistema embedded servono per interfacciarsi con il mondo esterno o con il dispositivo elettronico esterno. Guardiamo ora quali sono i dispositivi di ingresso. Beh, questi servono per trasformare gli stimoli provenienti dal dispositivo elettronico o dal mondo esterno in segnali discreti che possono essere quindi elaborati dal microcomputer. E a sua volta l'output del microcomputer viene trasformato in uscita per il dispositivo elettronico o per il mondo esterno dai dispositivi di uscita. Per quanto riguarda i dispositivi di ingresso, questi possono essere di due tipi, a seconda del tipo di segnale che devono acquisire o generare. Abbiamo ad esempio sia dispositivi di ingresso analogici che richiedono circuiti di condizionamento del segnale, sia dispositivi di ingresso digitali. Allora, possiamo fare degli esempi per quelli che sono i dispositivi di ingresso analogico che possono ad esempio essere, come abbiamo visto nel caso precedente, l'uscita in tensione di un sensore di temperatura. Oppure possiamo anche pensare a un cristallo piezoelettrico che varia la distribuzione di carica al suo interno a seconda della pressione che gli viene applicata. Ecco, in questo caso, dato che le uscite prodotte da questi sensori sono uscite analogiche, servono degli specifici circuiti che sono in grado di condizionare il segnale prodotto da questi sensori in modo che vari all'interno di limiti riconoscibili dai convertitori. I convertitori poi sono dei circuiti che trasformano questa grandezza analogica in una grandezza discreta che può essere elaborata dal microcontrollore. Per quanto riguarda invece dispositivi di ingresso digitale, beh, questi non hanno fondamentalmente bisogno del circuito di condizionamento e della conversione perché possono essere elaborati direttamente da quello che è il microcontrollore. Parliamo ora invece dei dispositivi di uscita. Beh, per quanto riguarda i dispositivi di uscita digitali, qui abbiamo fondamentalmente i relè, che non sono nient'altro che dispositivi che aprono o chiudono contatti elettrici sulla base della presenza o dell'assenza di una tensione al loro ingresso. O ancora abbiamo i motori passo passo, che si azionano in risposta a impulsi di tensione. O ancora i visualizzatori LED, che sono nient'altro che una luce accesa o spenta. Per quanto invece riguarda i dispositivi di uscita analogici, possiamo ad esempio pensare agli altoparlanti, oppure a tutta la strumentazione da pannello in cui abbiamo delle lancette che ci indicano un valore. Ecco, la posizione delle lancette viene controllata attraverso l'interazione tra campo magnetico generato da uno statore magnetico e quello variabile generato da un elettromagnete azionato dalla tensione che gli viene applicata. Ecco, questo che vedete in slide è un esempio in cui sono presenti tutte queste componenti. In realtà abbiamo dei sistemi embedded in cui alcune di queste componenti possono non essere presenti. Ad esempio, possono non essere presenti dispositivi di ingresso analogici e a quel punto anche i convertitori non sono necessari, oppure possono non essere presenti dispositivi di ingresso digitali, come possono essere degli interruttori o dei pulsanti. Mentre invece per quanto riguarda le uscite, possono non essere presenti le uscite digitali nel caso in cui non abbiamo da controllare dei motori passo passo, non abbiamo da controllare dei LED, non abbiamo da controllare dei relay. D'altra parte possono anche non essere presenti i circuiti di condizionamento del segnale per l'uscita analogica nel caso in cui non abbiamo strumentazione a pannello o non abbiamo altoparlanti. Quindi questo schema è del tutto generale e non è detto che un sistema embedded abbia sempre tutte queste componenti. Quello che però è importante è il cuore del sistema, che è fondamentalmente un microcontrollore, un DSP oppure un microcomputer, che va fondamentalmente a controllare tutte quelle che sono le funzioni del sistema elettronico. Abbiamo parlato già nell'introduzione congiunta, quella che ho registrato insieme al professor Danese, di diversi esempi di sistemi embedded. Diciamo che i sistemi embedded sono l'obiettivo finale di questo corso. Ovviamente non andremo a progettare sistemi embedded complessi come possono essere ad esempio smartwatch o simili, ma andremo all'interno di questo corso a vedere tecniche di progetto di sistemi digitali che poi possono essere interconnessi per andare a costruire quello che poi è effettivamente un sistema embedded.